Questo segno delle candele e della luce richiama la nostra memoria, la notte di Natale. Ricordate che i nostri bambini hanno portato le loro candele davanti alla statuina di Gesù Bambino, e poi ci ricorda anche la notte di Pasqua, quando ancora con le candele faremo il giro qui attorno alla chiesa e entreremo per far festa al Signore risorto. E quindi la festa di oggi assume un carattere molto bello di unificare i vari tempi dell'anno liturgico, segnare una tappa importante, richiamarci questa immagine così bella della luce della quale abbiamo parlato anche nelle domeniche scorse, e cercheremo ancora di capire qualcosa di più sul significato per la nostra vita di queste piccole luci che adesso abbiamo acceso e che porteremo in chiesa. Per ora resta il fatto di una cerimonia, di un rito che nella mia memoria storica è di grande dolcezza, di grande bellezza, di tenerezza del cuore, di commozione profonda per la riconoscenza al Signore che ha acceso una luce nella mia vita, e credo di poter dire anche nella nostra, di noi tutti, vita. Ecco, per questo allora adesso benediciamo queste candele e ci muoviamo verso il cuore della nostra liturgia.
Vi dicevo, vi facevo notare questa immagine della luce così importante per la nostra fede, per le espressioni anche esteriori della nostra fede, per le nostre liturgie. E già della luce avevamo parlato anche domenica scorsa, quando vi dicevo del collegamento tra quel popolo che vede una grande luce, di cui ci parlava il profeta Isaia, e l'episodio evangelico del trasferimento di Gesù da Nazaret a Cafarnao, giustificato proprio con questa immagine, perché si dovevano adempiere le scritture, per cui questo popolo, anzi questi popoli, le genti, potessero vedere quella luce profetizzata da Isaia. E allora la volta scorsa andavamo in cerca di capire in che senso questo trasferimento di Gesù diventava luce per quella regione Galilea delle genti. Allora, così abbiamo fatto un piccolo inseguimento del Signore in tutti i suoi movimenti, soprattutto prendendo in esame i verbi di azione del Signore, il Signore che appunto dopo aver ascoltato si trasferisce, gira attorno per la Galilea, per le città, per i villaggi, e poi parla, insegna, predica, chiama delle persone e infine cura. Ecco un po' tutti questi verbi che indicano i movimenti del Signore in mezzo a quella gente ci davano l'idea di in che modo Lui è stato luce per quella gente. E quindi anche per noi, quale poteva essere l'indicazione per la nostra vita, come anche noi modestissimamente potessimo anche dare un piccolo contributo di questa luce. In questo momento mi viene in mente un importantissimo documento del Concilio Vaticano II che si chiama proprio Lumen Gentium. È il documento che parla, è una costituzione dogmatica perché parla della Chiesa, e si potrebbe cadere nell'errore di pensare che quindi la Chiesa è luce, è Lumen Gentium, ma invece questo documento incomincia proprio così: essendo Cristo Lumen Gentium, la Chiesa che è portatrice di Cristo, eccetera, eccetera. E quindi anche noi cerchiamo con le nostre candeline di portare una scintilla di quella luce che è però sempre il Signore Gesù. Bene, ora, fatta questa premessa di recupero, di memoria del cammino che avevamo interrotto domenica scorsa, proverei a dire due parole, una su Simeone e una su Anna. Ci sarebbe da dire qualcosa anche su Maria, la madre di Gesù, perché è così importante. Poi oggi un commento patristico ce ne parlava, ma ho l'impressione che non ci siano tanti spazi. Vediamo una cosa. Simeone e Anna, perché anche per loro io mi sono chiesto in che modo anche per loro c'è stata la scoperta di una luce. Perché alla fine è questo che a noi interessa, anche per la nostra vita, scoprire la luce, cioè quel punto che fa sì che la nostra vita valga la pena di essere vissuta, anche non con rassegnazione o con amarezza, con senso di dolore, di tristezza, ma sia vissuta pienamente, con la contentezza di una vita veramente spesa. Ecco, in che modo Simeone e Anna ci danno qualche luce su questo e ci aiutano anche per noi a trovare così una stradina per la luce sulla nostra esistenza. Beh, certo, per Simeone bisogna dire che in modo particolare splende la sua testimonianza, perché lui addirittura con le sue parole, i suoi gesti, fa capire che ha trovato in quell'occasione lì, quando Gesù è stato portato dai suoi nel Tempio, ha trovato quella realtà che ha avuto una tale importanza, grandezza per lui, da dire: beh, adesso basta, Signore, adesso puoi anche prendere la vita, perché io sono giunto, come si dice oggi, al top. Ecco, quindi effettivamente per Simeone è stata una scoperta stupenda, quindi interessa anche a noi. Interessa anche a noi, perché bisogna dire che sullo sfondo del Vangelo di oggi, delle letture di oggi e della esperienza di vita di questi due personaggi, Simeone e Anna, ma qui bisogna dire anche Maria, che cosa c'è? C'è la morte. E quindi per Simeone quello che succede, quello che gli succede, ha un riferimento proprio con la sua morte. E lo Spirito gli aveva profetizzato che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore, il suo consacrato, cioè il suo Messia. Per Simeone la vista del Messia del Signore è stato raggiungere il culmine, la pienezza della sua vita, dopo il quale non c'era più altro da desiderare, da sperare di buono per la sua vita. Quindi poteva anche dare il suo congedo, chiedere il suo congedo a Dio. Ecco, e sullo sfondo la morte, vi dicevo, perché soprattutto a questo ci porta la lettura degli Ebrei, avete sentito, viene descritta sinteticamente, in modo molto plastico, suggestivo, la condizione di tutta l'umanità. Dice: siamo tutti schiavi di colui che ha in mano il potere della morte, e lui, con il timore della morte, tiene schiavi tutti. È impressionante questa analisi spietata che fa la lettera agli Ebrei sulla nostra condizione. Siamo tutti lì soggetti e uniti insieme invisibilmente da queste catene invisibili che sono la paura della morte. E tutti siamo schiavi di questo. E pensarci, tante, non dico tutti, ma tanti pensieri, tanti convincimenti, tanti sentimenti, tante azioni, atteggiamenti, parole della nostra vita, sono debitrici di questo, della nostra paura della morte. E quindi effettivamente è vero che un po' siamo schiavi di questo, e questo ci conduce. Tante idee sbagliate anche. Torniamo a Simeone. Simeone vede questo bambino, lo prende fra le mani, lo prende in braccio, la scena è anche bellissima, no? Si vede anche questa icona, questo vecchio che prende in braccio il bambino. Poi noi diciamo vecchio, ma il Vangelo mica dice che era vecchio, però la liturgia dice i santi vegliardi Simeone e Anna, avete sentito prima, e poi appunto c'è tutta l'iconografia che ce lo presenta come un vecchio, probabilmente era effettivamente vecchio perché se no non avrebbe fatto questi ragionamenti sulla sua morte, ora lascia che io vada in pace, se fosse stato un ragazzino sarebbe stato un po' strano che facesse discorsi così, quindi probabilmente era un vecchio. E insomma alla fine cos'è che lo ha convinto di essere arrivato alla pienezza, al culmine di felicità della sua vita? E l'incontro con questo bambino. Quindi io direi, per lui la luce della sua vita è stata, lì certo ci ha giocato lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo lo ha aiutato a riconoscere in questo bambino il Messia del Signore. E lì allora appunto la luce, la pienezza della gioia, il senso e proprio il riempimento di ogni vuoto del suo cuore. Dove l'ha trovato? Nella piccolezza di questo bambino. Ecco, quindi direi che per Simeone la via della scoperta della luce è stata la via della piccolezza. E credo che sia una via aperta per tutti noi, ma già l'abbiamo sperimentato tante volte. In cui penso alla gioia della nascita di un bambino, il battesimo, o anche semplicemente la considerazione, il guardare, lo stare attenti ai nostri bambini, no? E spesso poi ci viene anche da sorridere, da intenerirci. La piccolezza ha questo dato, questa capacità di fascino della nostra vita, dei nostri cuori, e riesce a farci scorgere che c'è nascosto un mistero in questa piccolezza, dove la piccolezza va bene, sono i bambini, ma sono anche tutti i luoghi, le zone nella nostra vita di povertà, può essere la malattia, può essere qualche cosa che rende una persona povera, piccola. E adesso stiamo andando, visto che hanno già attaccato i manifesti verso la giornata del malato, e ha molta attinenza con questo. Insomma, io direi, vi proporrei per Simeone questa grande strada di scoperta di una luce di cui tutti noi abbiamo bisogno, e certo con l'aiuto dello Spirito. Scoprire in questi angoli che normalmente rimangono tenebrosi della nostra vita, invece la luce della presenza di Dio che è capace di cambiare tutto. Ricordiamo sempre quel passo fulminante dell'inizio del Testamento di San Francesco, no? Del suo rapporto con i lebbrosi, di come il Signore abbia lavorato nel suo intimo di Francesco per fargli capire che ciò che gli sembrava in un primo momento amaro veniva trasformato in dolce, e da quel momento lui capì che doveva stare insieme con i lebbrosi, e così e tanti altri casi simili che, sui quali voi stessi potreste raccontarmi tante esperienze interessanti. Bene, adesso lasciamo un attimo Simeone, passiamo ad Anna. Beh, se per Simeone la scoperta della luce è stata nella via della piccolezza, per Anna che cosa si può dire? Io penso che si possa dire che per Anna è stata la via dell'amore, l'amore. Perché il racconto, la descrizione che il Vangelo fa di lei, il tempo della sua verginità, anche se questo non si vede tanto nel nostro testo, perlomeno nella traduzione italiana, che paradossalmente al posto di verginità scrive matrimonio. Comunque, il tempo della sua verginità, e poi il tempo delle sue nozze, e poi il tempo della sua vedovanza, della sua lunga vedovanza. Ma tutti questi tempi hanno un dato comune, che è il suo concepire la vita come un atto di dedicazione per amore. E quindi questo anche il suo stare giorno e notte nel Tempio, con digiuni, preghiere. E questo rapporto anche con il popolo, con la gente che passa nel Tempio, di lode, di comunicazione, di testimonianza, di scambio di esperienze. Che cosa vuol dire se non una vita riempita dall'amore, dell'amore in particolare di tipo nuziale, tra questa donna e il Signore e il suo popolo? Adesso vi dico una cosa che ho sentito per radio, sempre nei miei giri in macchina in questi giorni, vi sarete accorti anche voi che si è continuato oltre lunedì a parlare molto delle memorie dello sterminio degli ebrei. E quindi uno degli episodi di cui ho sentito raccontare, ma anche, penso di non dire delle grandi novità, anche voi l'avrete sentito, è il caso nel campo di Auschwitz, anzi in particolare Auschwitz-Birkenau, di una donna ebrea, russa, che vede tutto quello che sta succedendo, vede che in queste entrano a fiumi in queste camere a gas e non escono più perché vanno direttamente nel crematorio, e lei sa che un giorno toccherà anche a lei. E succede però che in un certo punto un soldato dell'SS le passa vicino e fa cadere un biglietto nelle sue mani. Allora lei guarda cosa c'è scritto in questo biglietto, e in questo biglietto c'è una dichiarazione di amore per lei, in cui lui le dice che si è innamorato di lei, e lei viene presa da una grandissima reazione di odio verso questo soldato dell'SS, e anche nei tempi successivi non lo voleva neanche guardare in faccia per quello che faceva, a cui contribuiva, se non che poi arriva nel campo sua sorella, viene presa anche sua sorella, e arriva con i suoi due bambini, e a quel punto lei cerca questo soldato e gli chiede se può fare qualcosa per evitare che sua sorella e i bambini vadano anch'essi nella camera gas, e succede che lui le risponde subito. E dice: guarda, per i bambini non riusciamo a fare niente perché non ci sono vie alternative, però per tua sorella riusciamo, perché basta che io la metta dentro al gruppo di lavoro e perlomeno per ora viene evitata l'uccisione immediata. E effettivamente le cose vanno così, e quindi questa donna vede sua sorella che riesce a salvarsi. E la storia poi continua, nel senso che tutte e due le sorelle sopravvivono e poi c'è il processo, e lei testimonia in questo processo a favore di questo soldato dell'SS, e il classico caso di vittima che salva il carnefice. Bene, allora, torniamo ad Anna. E cioè, succede che non solo la piccolezza può rappresentare un punto luce nella vita, capace anche di ridare senso e pienezza alla vita, ma anche l'amore ha questo potere, forse ancora di più dell'amore, della piccolezza. E bisogna dire che la persona di Gesù raccoglie entrambi queste dimensioni, la piccolezza e l'amore. E quindi in questo senso mi sembra che la festa di oggi ci doni la possibilità, anche per noi, di trovare le strade per arrivare a questo ritrovamento del senso e della bellezza, dello splendore della vita di cui ci parlano le scritture, di cui ci parla Gesù. Può essere la grande luce o anche la piccolissima luce, ecco, tornando alle nostre candele che ci portiamo lungo il nostro cammino, capace di superare tutte le altre realtà che pure ci sono, i nostri sentimenti, le nostre esperienze, i nostri dolori, le nostre malattie e le nostre anche difficoltà relazionali. Sono però due dimensioni, la piccolezza e l'amore, che hanno una forza maggiore di tutte queste cose. Sono capace davvero di vincere, e chi di noi ha sperimentato, e tutti noi penso abbiamo sperimentato queste due momenti, due esperienze della vita, sappiamo che è così. Ma ripensando ancora a quel soldato dell'SS, convintissimo che gli ebrei andavano tutti sterminati, dovevano essere sterminati, perché erano i nemici, erano la rovina del popolo tedesco, dovevano. Cioè. E poi erano anche subumani, quindi non c'era nessun problema, come noi schiacciamo una pulce con la massima naturalezza e senza alcun scrupolo di coscienza, così loro erano da eliminare così, no? Le memorie di questi fatti ci dicono questo. Bene, le SS erano costruiti così, a pensare così, che erano il nemico del popolo e che non erano neanche di livello umano. Ecco, e poi succede che lui si innamora di un'ebrea e poi per giunta russa, che era il massimo per un tedesco. E questo cambia tutto. Ecco, questo voglio dire, cioè di come la piccolezza e l'amore abbiano la capacità di vincere anche le idee più sbagliate. E bisogna dire una cosa su queste idee sbagliate, cioè che è un problemaccio. Cioè si va e si procede e si decide e si fanno cose con la massima tranquillità, perché si è guidati da idee sbagliate. Vi ricordate che il Vangelo di domenica scorsa, Gesù diceva proprio così, non tanto convertitevi, ma cambiate idea. Gesù è venuto a farci cambiare idea su un sacco di cose della vita. Ecco, quindi il problema è questo, toglierci delle idee sbagliate. Questi qui erano tutti convinti che la rovina del popolo tedesco fossero gli ebrei, così come oggi siamo, non tutti, ma una buona maggioranza, convinti che la rovina del popolo italiano sono gli stranieri, o sono gli zingari, o sono gli islamici. No? Non è vero che è così, che la maggioranza pensa così. ma sono tutte idee sbagliate. Ma che cos'è che vince le idee sbagliate? Certo, i nostri film che facciamo la domenica pomeriggio, tutte le nostre attività formative, le scuole di ogni genere, tutto quello che possiamo fare per tirar su le nuove generazioni. Ma ci sono due cose che Gesù ci porta, più potenti ancora, che sono la scoperta della gloria nella piccolezza e della forza irresistibile dell'amore. Quello supera tutto. Ecco, quindi in questo senso devo dire che è proprio una bella festa, e oggi Simeone e Anna ci danno delle luci che volentieri ci portiamo a casa.